Avvenuto un anno fa, esattamente era il 14 settembre dello scorso anno del 2009. Un teorema si avventò sulle compagne e compagni dell'occupazione di Magliana ed oggi, a un anno di distanza, ne raccontano appunto tutte le vicende, ce la racconteranno, anche perché hanno intenzione, in vista dello sviluppo del percorso giudiziario, quindi si andrà a un processo, le iniziative che intendono fare per dare appunto pubblicità, per far conoscere, per mettere in piazza i problemi di questa aggressione che hanno subito. Allora, intanto li salutiamo, ciao, buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno.
E allora,
buongiorno a tutti e a tutti.
Ripartiamo dall'inizio, da quel 14 settembre del 2009. Che è successo e le valutazioni e il percorso? A voi.
Sì, la prima cosa che volevo dire è che insomma non si tratta tanto di ricordare quello che è successo l'anno fa. Per conto nostro ce lo dimenticheremo volentieri rapidamente. E il punto è che comunque la vicenda è tutt'altro che conclusa. Sia la vicenda specifica, sia ovviamente tutte le conseguenze politiche che ha avuto e che può avere. Questa insomma era giusto una precisazione. E per tornare a un anno fa, probabilmente chi sente questa radio se lo ricorderà benissimo. E diciamo l'occupazione dell'ex scuola 8 marzo di Magliana era in piedi da 2 anni e qualcosa, e era un'esperienza a sua volta nata dall'intervento nostro come CSO a Macchia Rossa, ormai più che decennale per quanto riguarda il nostro collettivo di compagni e compagne, e anche più vecchia per quanto riguarda il centro sociale in quanto tale, che tra le varie cose comunque si era sempre occupata di questioni relative alla lotta per la casa. E appunto Magliana è un quartiere che si fonda, nasce insieme alla lotta per la casa sostanzialmente, e appunto è nata questa esperienza dell'occupazione 8 marzo, che poi tra l'altro da subito praticamente è entrata all'interno del coordinamento cittadino di lotta per la casa, unendosi, come era forse ovvio, a quello che nella città di Roma è il movimento di lotta per la casa, mantenendo ovviamente una forte connotazione di intervento territoriale e cercando anche di utilizzare appunto la presenza dell'occupazione anche come punto di riferimento per differenti soggetti che magari dentro l'occupazione non ci abitavano, ma che comunque si vivevano l'emergenza abitativa in maniera differente. In particolare insomma lì c'è una grossa avvertenza riguardante le case degli enti, ma insomma non mi dilungo troppo su questo argomento. Sostanzialmente ovviamente la nostra attività ci ha portato in contrasto localmente sicuramente con più di qualche esponente locale della destra di governo, e diciamo anche da qualche anno c'è un'unità di intenti che poi rispecchia quella che c'è a livello cittadino nel nostro territorio tra la destra di governo, che utilizza come strumento in maniera pesante la stampa e in questo caso anche i carabinieri. È una pratica abbastanza diffusa, niente di nuovo, sempre sul nostro territorio l'abbiamo vista all'opera, per esempio sulle questioni dei campi nomadi o tante altre. Insomma c'è sta sempre questa triade: creano un episodio, intervengono i carabinieri e poi la dichiarazione, e poi il tempo riporta la dichiarazione del politico di turno. È una prassi consolidata. Questa cosa si è rivolta contro di noi e incominciando anche ben prima del 14 settembre, tant'è vero che nei mesi precedenti avevamo avuto già una campagna stampa che però sostanzialmente si era limitata a un piano prettamente locale, per cui l'articolo era un articolo letto sul Tempo, il carabiniere veniva a notificarci una denuncia, insomma cose più circoscritte. Quello che poi, almeno nella nostra interpretazione che ci siamo fatti, è successo è che nell'estate scorsa, quindi l'estate del 2009, è cambiato un po', gli equilibri politici sono cambiati, anche proprio all'interno della maggioranza del PDL, insomma, a livello cittadino, dove insomma poi questa, non so dire quanto finta o quanto vera, però questa dialettica tra la parte, diciamo, più del pugno di ferro e quella invece della trattativa c'è stata da sempre e si manifesta ogni volta. La fine dell'estate del 2009 ha evidentemente prevalso il partito, diciamo, del pugno duro. Per fare qualche nome, Augusto Santori e compagnia bella, tant'è vero che settembre del 2009 è iniziato con lo sgombero del Policlinico, che era insomma uno sgombero militare con enorme dispiegamento di forze, senza alcun, insomma, lo conosciamo bene, con delle modalità abbastanza brutte, specialmente poi nelle cosiddette soluzioni alternative che sono state date agli occupanti. E appunto su quel solco là, cioè almeno la valutazione che diamo noi è che la nostra vicenda ha subito un'accelerazione, e tant'è vero che a quel punto la campagna stampa non era più limitata al tempo articoli di cronaca locale, ma è arrivata addirittura su TG nazionali, in prima pagina del Messaggero nazionale, eccetera eccetera, questo prima dell'arresto, fino ad arrivare al momento dell'arresto, che poi insomma penso che lo conoscete, ma insomma con un dispiegamento di forze folle e con modalità folli per una cosa del genere, elicotteri, centinaia di agenti, insomma un esercito, al punto tale che sul momento si è pensato, anche visto il periodo, alla cosa più logica, cioè a uno sgombero. Sembrava più uno sgombero che un arresto. E quindi questo, diciamo, è un po' il panorama che però, diciamo, per riassumere un po' la vicenda, penso tutti e tutte conoscessero, però insomma che ha portato al 14 settembre. Ovviamente penso che oggi ci interessa pure raccontare tutto quello che è successo dopo. Diciamo, quello che è successo immediatamente dopo forse non siamo neanche noi le persone più adatte a raccontarlo, però comunque abbiamo con piacere constatato come giustamente il nostro arresto è stato percepito come un attacco grosso ai movimenti di lotta per la casa, ma non solo, a chi propone lotte sociali auto-organizzate. E questo appunto ovviamente ci ha fatto molto piacere riscontrare una solidarietà che ha coinvolto senza eccezioni tutto il movimento a Roma, al di là di quelle che sono le componenti con cui abbiamo più o meno rapporti politici o personali. Questo ovviamente ci ha fatto molto piacere, e dopodiché però la vicenda è continuata, ancora oggi continua, e direi che sta andando decisamente male.
Facendo un passo indietro, a me veniva anche da pensare che gli appigli per le accuse che vi sono state mosse in realtà sono state proprio le forme di autogestione e di organizzazione che c'erano all'interno dell'occupazione.
Sì, infatti questo è vero, nel senso che tutto il teorema accusatorio che è stato inizialmente proposto dal PM, confermato dalla GIP, e poi notiamo che comunque è stato nuovamente riconfermato con la chiusura delle indagini, punta proprio su questo, cioè le modalità, gli strumenti dell'auto-organizzazione sociale e delle lotte che vengono messe in discussione vengono considerati dei reati, per cui l'organizzazione interna, l'auto-organizzazione interna, l'autogestione di un'occupazione che si dà delle regole condivise e che mette comunque al primo piano o al primo posto la partecipazione, la lotta anche a livello, l'impegno a livello anche individuale e personale per arrivare a un obiettivo che sia un obiettivo collettivo, cioè il risolvere i bisogni abitativi non solo delle persone che sono all'interno delle occupazioni o dell'occupazione che era l'8 marzo, l'ex scuola 8 marzo, ma anche più in generale, come accennava già chi mi ha preceduto nell'intervento, estenderle a chi soffre il problema abitativo nei termini di sfratti, nei sensi, insomma, in questa ottica qua. E, sì, diciamo che poi tutto questo è rimasto, come accennavo poco prima, infatti noi siamo in una fase in cui stanno arrivando le notifiche di conclusione delle indagini. Sono arrivati per molti, stiamo aspettando le ultime e vediamo su queste notifiche di conclusione delle indagini che praticamente è rimasto in piedi completamente tutto il teorema accusatorio, non è cambiato nulla, per cui siamo ancora oggetto della pesantissima accusa di estorsione, di associazione a delinquere a scopo di estorsione, poi cose ancora più folli come appunto il furto del rame, cose ancora più folli come la detenzione di armi da guerra, insomma è rimasto un po' tutti in piedi, a parte la parte più, diciamo, più leggera da un punto di vista proprio giudiziario, che sono le lesioni e le violenze private, non che siano reati non gravi, però comunque rispetto al resto che ci viene contestato è sicuramente più leggero.
A questo proposito del travisamento della realtà in cui appunto l'organizzazione autoriale diventano reati odiosi, a parte numerosi esempi differenti che citiamo anche nel comunicato, mi ha colpito, mi ricordo subito prima dei nostri arresti, quindi in piena campagna stampa contro il Pennino e contro di noi, era emblematico un articolo, mi pare che comparso proprio sul Tempo, potrei sbagliarmi però, in cui come scoop e come scandalo veniva detto nel momento in cui c'erano tutti i movimenti di lotta per la casa accampati a Campidoglio, la gente sui tetti per lo sgombro del Policlinico, veniva detto: ah, abbiamo scoperto che le persone che sono in piazza a Campidoglio non sono soltanto gli sgomberati del Campidoglio, ma sono anche quelli delle altre occupazioni che vengono obbligati ad andare là. Quindi una cosa ovvia come la solidarietà, ma non dico di classe, ma semplicemente di chi fa la stessa lotta, viene dipinta come una cosa scandalosa e criminale. Questo è insomma una nota di colore che però ci fa ben capire come cercano di ragionare questi. Gli altri esempi sono l'accusa di sabotaggio a chi ha fatto lo sciopero a Melfi, insomma è una prassi comune, soltanto che forse adesso gli riesce un po' più facile, insomma.
The gallery looked down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces between the old men's cackle. He brewed a song of love and hatred, oblique suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly day glowed factory cheaters, salary heat and collar scrubbing, he titillated men of action, belly warming and still rubbing on the parts they never mentioned. He pacified the nappy suffering infants bleating, one-line jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, scarlet and women haters, and he called the band down to the stage, and they looked at all the friends he made. gallery, down upon the smiling faces. He met the gazes, observed the spaces in between the old man's pattern. And he wrote a song of love and hatred, of bleak suggestions and static humming paddle beaters. The minstrel in the gallery looked down on the rabbit woman. Then he threw away his looking glass.
E quindi tornando alla nostra storia, alla storia dell'ex scuola 8 marzo, dei compagni e delle compagne del centro sociale Macchie Rosse e più in generale, come era stato detto anche prima, comunque a questa brutta storia di repressione che ha coinvolto non solamente i sottoscritti ma anche i movimenti di lotta per la casa. Torniamo a quel 14 settembre, che per noi è stata una giornata che si è aperta all'alba. Erano le 4:30 del mattino quando abbiamo dato l'allarme dell'arrivo delle camionette dei carabinieri, delle tante camionette. Abbiamo cominciato a sentire i rumori, insomma il suono dell'elicottero che ci girava sopra la testa. Come appunto è stato detto prima, eravamo convintissimi che dopo l'episodio appunto dello sgombero, dell'occupazione più grande di Roma, che era il Policlinico, del primo settembre, fosse la stessa sorte che stesse capitando anche a noi. E siamo riusciti comunque a resistere alcune ore sul tetto dell'8 marzo, riuscendo a svegliare molti degli abitanti di Magliana, che comunque subito in quel momento immediatamente hanno espresso la loro solidarietà, per non parlare poi dei tanti e delle tante compagne di Roma che sono venuti immediatamente sotto l'occupazione. Quel 14 settembre, insomma, per noi, almeno per chi racconta questa storia, si è concluso intorno alle 8:30-9 del mattino, quando siamo stati caricati sulle macchine dei carabinieri e portati al commissariato, alla caserma dei carabinieri della stazione dell'EUR. E abbiamo chiaramente svolto tutte le pratiche necessarie, dopodiché abbiamo avuto questo trasporto verso i nostri carceri di destinazione. Per 4 persone, di cui 2 compagni, appunto è stato Regina Celi, e per l'altra, che la sottoscritta, Rebibbia Femminile. Altre 2 persone occupanti sono andati anche loro a Regina Celi, sono stati portati anche loro a Regina Celi, e altri 2 compagni del centro sociale sono stati portati, cioè uno è stato portato nella propria abitazione perché appunto aveva una richiesta di arresti domiciliari, l'altro, che aveva anche lui la richiesta di arresti domiciliari, era fortunatamente per lui al momento fuori dall'Italia per motivi di lavoro, e quindi diciamo ha scampato a questa brutta esperienza. E diciamo, per noi il carcere, abbiamo avuto un periodo di detenzione abbastanza lungo, insomma, rispetto a quelli che potevano essere l'impegno reale e la lotta che stavamo facendo. Sono stati 16-17 giorni di detenzione. Condizioni, sicuramente abbiamo avuto 2 esperienze assolutamente differenti. Per quanto riguarda me, è stata un'esperienza di 15 giorni comunque di isolamento e un trasferimento e 3 trasferimenti, per cui il passaggio da Rebibbia Femminile a Civitavecchia, da Civitavecchia fino a Perugia. E chiaramente è stata un'esperienza sicuramente brutta, bruttissima. Poi i 15 giorni di isolamento sono stati pesanti. Per quanto riguarda il mio compagno, invece, l'altro compagno del centro sociale, è stata un'esperienza differente, perché è rimasto comunque 16 giorni dentro Regina Celi nelle sezioni di transito. E punto, insomma. Dopodiché siamo stati portati agli arresti domiciliari a seguito della risoluzione del Tribunale del Riesame, e abbiamo fatto appunto 3 mesi, abbiamo scontato circa 3 mesi in arresti domiciliari, e dopodiché abbiamo avuto, mi sembra, 2 o 3 mesi di firme. In questo momento siamo liberi. E chiaramente devo dire, come appunto diceva l'intervento di prima del mio compagno, chiaramente la solidarietà in questo periodo è stata enorme da parte di tutti i compagni e le compagne di Roma. È stata da questo punto di vista un'esperienza bellissima. È vero che i riverberi anche di questa solidarietà a noi, almeno in carcere, non è che ci arrivassero molto, nel senso che chiaramente eravamo, almeno per quanto riguarda me, mi era esclusa comunque tutta la lettura dei giornali, e quindi non era possibile che mi arrivasse qualcosa. Diciamo, un vago ego mi è arrivato grazie ai tanti telegrammi dei compagni e delle compagne, e grazie comunque alle lettere che sono arrivate.
Sì, a questo proposito, diciamo, all'epoca in cui stavo a Regina Coeli, non avendo modo di ringraziare decine e decine di persone che mi hanno manifestato solidarietà in quei giorni, avevo spedito una lettera in radio per farlo via radio. Apprendo adesso che non è arrivata, e quindi colgo l'occasione adesso per farlo, insomma.
Ma io aggiungo solamente una cosa, che rispetto diciamo a loro che hanno avuto questa esperienza diretta con il carcere, io sono stato portato subito a casa, che sicuramente ha notevoli vantaggi, insomma, e anche la condizione. Sì,
precisiamo pure che casa significa, in un caso casa della nonna, negli altri casi casa dei rispettivi genitori, perché
sì, certo,
casa
certo.
Nostra era l'occupazione all'epoca.
Sì, certo, abitavamo tutti lì, sì. E diciamo che sì, appunto, la dinamica che si vive è sicuramente diversa, però effettivamente ammetto che io poi soffrivo particolarmente tanto in quella condizione, perché mi sentivo comunque in un certo qual modo, pare assurdo dirlo, però privilegiato, nel momento in cui poi, cioè, io non avevo nessuna condizione né peggiore né migliore degli altri, cioè stavamo tutti quanti sulla stessa barca, abbiamo condiviso tutti sia l'esperienza bella che l'esperienza brutta di quella storia, per cui poi in un certo modo io soffrivo di più sapendo che loro stavano passando quel periodo difficile all'interno poi di un posto che comunque è duro e spiacevole, per cui dentro casa diventava comunque quella anche una cella che pesava addosso. Poi insomma non sembra, cioè, sembra quello che dico poi assurdo per chi magari mi ascolta dal carcere e penserà che sto dicendo qualcosa di stupido, però poi anche casa diventa una cella, perché poi insomma casa dove stavo io è una reggia, è una casetta piccola di manco 50 metri quadri in due, per cui poi insomma soffrivo dentro casa, stavo male, e gli spazi diventano comunque soffocanti anche lì. E sicuramente quello che mi faceva piacere è che quando mi arrivava qualche lettera che mi aggiornava sulla condizione, insomma, della compagna e dei compagni, poi insomma ero un po' più sollevato, mi sentivo meglio. Però poi soffrivo perché non riuscivo a comunicare con loro, quando poi io, insomma, noi insieme stavamo praticamente tutto il giorno, tutti i giorni, condividevamo un posto dove ci vedevamo spesso, facevamo le cose insieme, e non riuscire a comunicare con loro, stavo male, e questa cosa l'accusavo fortemente. Tant'è vero che poi insomma quando ho saputo che loro sono usciti dal carcere, e insomma c'era un margine per poter comunicare anche con una lettera o qualcosa di simile, mi sono sentito un po' meglio, ero contento. E l'altra cosa che aggiungo è che quando poi li ho visti al tribunale del riesame, ammetto che sono stato emozionato, perché sono riuscito a scambiare con loro anche uno sguardo, no? Un gesto, un cenno, e sta cosa mi ha risollevato un pochetto, perché sinceramente, cioè, stavo completamente isolato, perché poi la mia condizione di domiciliare era comunque di completo isolamento, cioè non potevo ricevere niente, nessuna visita, non potevo usare il computer, non potevo fare nulla, quindi ero tagliato fuori da qualsiasi forma di comunicazione. L'unica cosa, per fortuna, che ascoltavo la radio, per cui pure tanti aggiornamenti anche della mia condizione arrivavano prima dalla radio e poi da, che ne so, dall'avvocato, da altre situazioni, per cui almeno questo mi risollevava un pochino.
No, infatti quello che volevo aggiungere è che seppure il compagno ha subito inizialmente un trattamento forse migliore rispetto a quello che era stato riservato a noi, cioè il passaggio agli arresti domiciliari piuttosto che il carcere, poi va detto che col passare del tempo la sua condizione è enormemente peggiorata, perché, come appunto raccontava lui stesso, il suo arresto domiciliare era un arresto domiciliare fortemente limitato. Il fatto di non poter avere visite da esterni che non fossero conviventi o residenti nella stessa abitazione, il fatto di non poter avere contatti telefonici, il fatto di non poter accedere magari anche al computer, a un collegamento internet, chiaramente la fatto stare in una condizione comunque di 3 mesi e mezzo, 4, comunque una situazione di totale e reale isolamento.
Ma poi non solo, aggiungo che comunque le visite degli amici carabinieri erano frequenti a qualsiasi ora, e hanno tentato comunque spesso di trovare oggetti a casa, tipo computer, cose, per vedere se insomma io utilizzassi realmente questi strumenti, e volevano sequestrare alcune cose, per cui insomma c'era pressione, non è che vivevo comunque una quiete, stavo a casa in vacanza. Cioè, sicuramente ammetto che diciamo il periodo che ha preceduto gli arresti è stato un periodo molto difficile, come dicevano insomma loro prima, c'erano delle pressioni forti, i carabinieri si affacciavano spesso, c'erano state molte provocazioni, insomma il clima di tensione era diventato tale che anche noi fisicamente insomma stavamo anche provati. E devo dire che quando sono stato portato a casa, a parte i primi giorni che non dormivo perché ero preoccupato per loro, poi sicuramente diciamo che fisicamente un pochino ho guadagnato rispetto alla tensione che c'era e alla fatica fisica che si viveva quei giorni in piazza, nelle manifestazioni, all'interno dell'occupazione, eccetera. Campidoglio, sì.
Io volevo fare una domanda. Il momento dell'interrogatorio, cioè quando vanno interrogato, visto che poi vi siete confrontati all'inizio, no, perché eravate separati, ecco, che tipo di interrogatorio hanno fatto? Cioè hanno cercavano di mettervi, che so, a volte mettono uno contro l'altro, cercano di tirarti fuori via, cioè cercare di tirarne fuori uno dalla situazione collettiva, introdurre sospetti, cioè che tecnica di interrogatorio hanno usato?
Ma l'impressione che ho avuto io dall'interrogatorio della Jeep, che tra l'altro poi ho saputo è considerata pure una Jeep di sinistra, l'impressione che ho avuto io è che lei avesse capito benissimo di che stava parlando, ma come è prassi comune nella giustizia italiana, ci stesse combinando una lezione con la custodia cautelare, che in teoria dovrebbe essere appunto cautelare. Per carità, non è che è successo solo a noi, succede a tutti e non soltanto in ambito politico. Però io l'impressione che ho avuto è che lei avesse capito perfettamente di chi si parlava, però appunto era il puntiglio sul fatto: ah, ma voi non potete, che pensate che con un'assemblea vi sostituite al sistema giudiziario e cose di questo tipo. Questa è l'impressione che ho avuto io principalmente, e altri colloqui che poi ho avuto in seguito con gli avvocati me l'hanno confermata, e niente, questo è quanto, potete immaginare quello che penso di lei, insomma.
Ma sì, anch'io ho avuto la stessa impressione durante l'interrogatorio, che comunque lei volesse impartire una lezione fondamentalmente di legalità, però al tempo stesso puntava fortemente l'accento sulla messa in discussione proprio dei principi dell'auto-organizzazione, cioè il fatto di non riuscire a capire come fosse possibile che si iniziasse una lotta con soggetti sociali così differenti tra di loro, uniti magari solamente dal bisogno casa. E quindi almeno nel mio interrogatorio era forte anche questo accento sul quasi voler, cioè voler delegittimare la lotta facendola passare per un meccanismo comunque di sfruttamento delle persone, degli immigrati, delle condizioni degli immigrati. Quindi sicuramente è stato abbastanza pesante come interrogatorio e come impostazione. Tra l'altro questa impostazione ci è stata anche confermata poi dai colloqui che gli avvocati hanno avuto con la GIP, e tra l'altro è quello che sta poi alla base di tutto il teorema accusatorio, no? Il fatto che comunque delegittimare una lotta sociale, delegittimare la lotta per la casa e come dire, ridurla a dei meccanismi ancora ulteriori, nuovi, di sfruttamento economico, oltre che poi umano, delle persone con cui tu stai svolgendo una lotta. Per me questa è stata una parte abbastanza, come dicevo anche, come ho detto poco fa, una parte molto pesante dell'interrogatorio, cioè proprio riuscire comunque a spiegarle che comunque non era questo il senso, che comunque c'erano sempre delle decisioni, erano prese sempre in termini collettivi, cioè l'assemblea è sovrana e quindi decide così come le regole e tutto quanto, insomma, cioè che c'è un percorso, un processo collettivo che sta comunque alla base di una lotta, insomma, in questo caso la lotta per la casa.
Io sì, condivido tutto appieno, infatti diciamo che le sensazioni poi appunto interrogatorio era simile con tutti, per cui sono state quelle. Una cosa che con me la GIP è stata abbastanza ripetitiva era il fatto che insomma esisteva su fosse l'occupazione il luogo che poi produceva personaggi che poi diventassero delinquenti. E io questa cosa cioè gli ho ripetuto più volte che le persone erano così nella loro natura, cioè di base, quelle che stanno lì dentro, comunque gli atteggiamenti che avevano, li avevano in precedenza, non era un prodotto dell'occupazione o delle dinamiche interne dell'occupazione, erano persone che già così erano di base, alcolizzate, violente, per cui cioè, questa cosa veniva già dal principio, non eravamo stati noi le dinamiche dell'occupazione a produrre questi atteggiamenti nelle persone. Questa cosa lei insisteva continuamente perché voleva portarci a dire che le persone erano diventate violente a causa delle dinamiche dell'occupazione, che non era questo poi.
Diciamo che in realtà le persone dentro le occupazioni sono persone normali di quella estrazione sociale, e nella media nazionale delle persone normali ci stanno, anzi mi dirai che nelle occupazioni si tenta di arginare cioè un certo tipo di comportamenti. Ad esempio c'è cioè un esempio che noi abbiamo citato più volte, in cui anni fa ci fu, ma come capita, può capita ovunque, c'è stato un episodio di violenza domestica di un compagno che ha accoltellato la compagna, cosa, ripeto, che succede in tutti i condomini, che la differenza è che poi in occupazione quella persona ha subito delle conseguenze, cioè l'accoltellatore, che altrove non avrebbe subito, cioè le conseguenze di allontanamento, e c'erano persone disposte a testimoniare in tribunale che avevano visto lui accoltellare. Poi vado a vedere quanti sono i casi del marito che accoltella la moglie, in cui il marito subisce delle conseguenze, secondo me sono pochi, e quindi questo diciamo casomai è l'opposto.
Infatti è un po' doloroso a dirlo, però un effetto, forse l'effetto più immediato di questa tutta questa operazione è stato proprio il fatto che poi all'interno dell'occupazione c'è stata una degenerazione, una cosa che voi avete riconosciuto. Dall'altra parte invece c'è il fatto che voi siete ancora qui, che c'è stata moltissima solidarietà nei vostri confronti, che continuate la lotta e che proprio avete poi anche indetto una iniziativa per il prossimo sabato.
Sì, giusto per far chiarezza sulla prima parte, perché poi a parte chi vediamo abitualmente magari non tutti seguono sempre le nostre vicende, e appunto da quel momento in poi nell'occupazione, a parte i primi tempi in cui si è mantenuta una solidarietà così cos'ha, rapidamente diciamo, visto che non solo noi ma qualunque compagno era in serie difficoltà anche solo a entrare in quell'occupazione che era diventata appunto uno per il rischio di essere criminalizzato a sua volta, visto che comunque i carabinieri hanno lavorato dall'interno con metodi discutibili, però fatto sta sono riusciti ad avere un consenso di alcune persone dentro, Nel momento stesso in cui le semplici pratiche di autogestione diventano criminali, la gente ha paura a metterle in pratica, è normale. Questo ha di fatto impedito qualunque forma di gestione dell'occupazione, anche ammesso che ci fossero anche dall'interno, ammesso che ci fosse qualcuno che lo fa, anche dall'interno comunque di fatto era impossibile, e ha dato spazio a ogni sorta di persone che volevano fare il porco comodo loro, o addirittura persone che collaborano attivamente con i carabinieri per arrivare appunto a una situazione di degrado pressoché totale. Noi, dalle voci che ci arrivano, con l'occupazione non si fanno assemblee di gestione, vige la legge del più forte. C'è stato addirittura un episodio di violenza sessuale ai danni di una donna, che tra l'altro è una questione molto incresciuta perché coinvolge uno dei nostri coimputati, che secondo la fantasia degli inquirenti farebbe parte della nostra associazione a delinquere, e questo chiaramente rende la situazione ancora più spinosa sotto tutti i punti di vista. Sotto il piano politico, l'intervento sulla casa, chiaramente noi siamo stati via per un sacco di tempo, insomma l'intervento sulla casa Magliana è praticamente azzerato, e adesso stiamo cercando appunto di rimettere in piedi le cose. Per fortuna c'è stata anche, voglio dire pure questo, all'interno, per fortuna il centro sociale è stato, se vogliamo, preso in carico da tutta una serie di compagni, o che avevano compagni e compagne che o che avevano smesso di fare politica, o che lo frequentavano in maniera occasionale, o che non lo frequentavano per niente, e quindi per fortuna non ci troviamo adesso con una serranda abbassata, ma con una realtà che tra mille difficoltà sta sempre lì. E invece, per quanto riguarda la situazione dell'occupazione, è quella che vi ho descritto, e chiaramente questo, come voi avremo modo di dire, c'ha anche delle conseguenze, rende più complicata la questione giudiziaria. Prima di passare all'iniziativa di sabato prossimo, volevo soltanto dire che poi appunto aggiornamenti sulla questione giudiziaria. Proprio in questi giorni ci stanno arrivando le notifiche della chiusura delle indagini. La chiusura delle indagini sostanzialmente viene confermato tutto il teorema accusatorio. Stiamo parlando di 38 episodi di reato e 2000 pagine di inchiesta. La cosa brutta è che viene soprattutto viene confermata, anzi se vogliamo viene ritirata fuori il reato di associazione a delinquere, che già quella simpaticona della GIP che vi ho descritto prima aveva valutato nell'ordinanza di arresto per noi, aveva già valutato come inconsistente. Invece la PM, che non è tenuta a tener conto dell'opinione della GIP, ce l'ha confermata. Quindi anche singoli episodi collaterali in cui magari noi manco c'entravamo diventano invece parte, esatto, quindi episodi di reato che c'erano un imputato, mo ce n'hanno sei perché sono tutti membri dell'associazione. E chiaramente per maggiori dettagli aspettiamo di leggere queste famose 2000 pagine, avremo anche il nostro da fare. E l'altro, in questa notifica di chiusura delle indagini, l'altro elemento che potrebbe essere positivo è che anche quelli che erano le persone che ci accusano formalmente di tutte queste nefandezze sono anche loro inquisite per reati che poi hanno effettivamente commesso, dei minacce, molestie, porto d'armi, lesioni e tutto quanto. Però insomma diciamo che a questo punto sul piano giudiziario aspettiamo l'udienza preliminare e poi inizierà questo procedimento, che sicuramente sarà spiacevole, e quindi proprio per questo motivo qua ci interessa appunto, non come dicevo all'inizio, non tanto per una ricorrenza di cui francamente ce ne può fregare di meno, ma quanto perché la vicenda è tutt'altro che conclusa. E volevamo fare insomma, perché non dirlo, volevamo anche articolare una difesa politica di quello che, al di là di quelli che sono i capi di imputazioni, per noi è un attacco politico con gli strumenti legali, E quindi insomma avremo modo di rompere le scatole a compagni e compagne di Roma per i prossimi anni su questa vicenda, e avremo modo di chiedere nuovamente solidarietà in più occasioni, a voglia udienze, cose di questo genere, a voglia presidi a Piazzale Clodio, però intanto ci piaceva ricordare, non perché compagni e compagne sono dimenticato, ma perché ovviamente ci hanno mille cose da fare, che questa vicenda è ancora in corso e che è anche aggiornata su quelli che sono gli sviluppi. Visto che poi, ripeto, ci capita anche di incontrare persone che ancora non hanno ben chiaro qual è stata l'evoluzione della vicenda.
E, sì, aggiungo soltanto che quindi abbiamo indetto questa iniziativa per sabato 25, un'iniziativa che si terrà a Magliana, e l'idea dell'iniziativa è un appuntamento alle 4 del pomeriggio per un'assemblea in piazza, per un incontro in piazza. Nella piazza di Magliana, piazza Fabrizio De André, a seguire un'assemblea con chi ha voglia di analizzare, riflettere, condividere un po' tutto quello che è successo in quest'anno, non solamente per non solamente a noi, ma anche a, e più in generale, ai movimenti di lotta per la casa, che comunque hanno trascorso, hanno avuto un ultimo anno abbastanza complesso. E poi a seguire nel centro sociale, e a seguire nel centro sociale Macchia Rossa, e a seguire poi pensavamo appunto di organizzare una cena a sottoscrizione per le spese legali, che come diceva il compagno prima, insomma, diciamo che saranno esose. Proprio per quello che ci aspetta, insomma.
Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know.
Better than you could know.
Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden
Hold
grows.
You steady as you go.
Hold steady as you
join the chorus if you can.
Sì, un'altra cosa che abbiamo constatato è che io appunto in quei giorni uno dei grossi timori che avevo è che la nostra fosse, anche diciamo leggendo tra le righe degli articoli sul Tempo delle veline dei carabinieri, si leggeva: questa è un'inchiesta pilota, il racket delle occupazioni, eccetera eccetera, e uno dei timori che avevo io era che questa fosse, diciamo, e secondo me in intenzione di alcuni soggetti c'era, come questa cosa fosse il tentativo di dare la stura a un modello che poi, voglio dire, nel momento in cui tu criminalizzi quelle che sono le pratiche della gestione delle occupazioni, è replicabile all'infinito, e questa era la mia preoccupazione grossa. Per fortuna questa cosa è stata stoppata, e secondo me è stata stoppata dalla enorme mobilitazione che c'è stata a seguito dello sgombero di Regina Elena prima e dei nostri arresti dopo, e oltre che è stata stoppata dal fatto che nonostante sappiamo che ci hanno provato a dividere i diversi movimenti, le diverse componenti dei movimenti di lotta per la casa, ma tu prendi le distanze dal racket delle occupazioni, cioè, mi piace pensare che era scontato, questo tentativo è fallito miseramente, c'è stata una risposta unanime e compatta, cosa di cui ovviamente noi siamo più che felici, ma cosa di cui penso dovrebbero essere felici tutti i compagni e compagne, gli occupanti di Roma, Però ciò nonostante, insomma, questo il nostro rimane un precedente pericoloso. Sicuramente non è il primo, perché ci ricordiamo, questo processo ha delle analogie con quello che fu fatto qualche anno fa contro i compagni di Action. Però se vogliamo fa pure un passaggio in più, perché appunto, diciamo, i reati che contestano sono non solo le criminalità comune, ma anche particolarmente odiosi, e rovescia la prospettiva con una pratica che diciamo una prassi che gli funziona bene a questo tipo di destra, la Lega al Nord e Alleanza, insomma quello che viene dopo Alleanza Nazionale dalle nostre parti, che è quella di rovesciare le cose. Cioè io vado a sgomberare la baraccopoli perché poverini i bambini vivono al freddo, oppure io vado a respingere le navi di clandestini perché sennò vengono trattati come schiavi dai mercanti di uomini. In questo cioè, da noi hanno provato a porla come io vado a sgomberare o arrestare, comunque a colpire l'occupazione, perché poverini gli occupanti immigrati sono sfruttati da quei cattivoni dei comunisti, che in realtà però non sono comunisti ma criminali. E chiaramente questo è un precedente pericoloso, ovviamente, come accennavamo prima c'ha anche altre applicazioni, e quindi diciamo anche per questo ci preme appunto. Non soltanto appunto non è che poi ci facciamo chissà quali illusioni su quanto poi la mobilitazione possa influire tecnicamente sulle vicende giudiziarie, però comunque è importante dare una risposta politica, perché invece può influire e come su quelli che sono futuri sviluppi dell'attacco ai movimenti di lotta per la Casa Roma, che secondo noi sono a Roma come di un patrimonio dell'umanità, perché insomma sostanzialmente sono quello che insomma un movimento comunque senza eccessi, senza voler eccedere, però comunque di fondamentale importanza per tutta quella che sono le lotte sociali nella città di Roma, e che anche in momenti diciamo più difficili hanno sempre mantenuto una presenza e un presidio diciamo dell'organizzazione nella città, che in altri ambiti invece ha avuto andamenti più altalenanti. E quindi appunto per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare all'iniziativa, e riepiloghiamo i dettagli dell'iniziativa, che sono alle 4 una iniziativa di controinformazione in piazza, in piazza di Andrea a Magliana, in cui appunto più che un'assemblea sarà un momento in cui ritorniamo, almeno nel nostro specifico proprio ritorniamo a parlare al quartiere, a raccontare insomma la nostra storia, a parlare anche di lotta per la casa in generale, e ovviamente appunto è per i presenti è la prima volta che ritorniamo in piazza in pubblico a Magliana, quindi e poi dopo invece torniamo al centro sociale e con chi ne ha voglia vogliamo fare una assemblea più di discussione sulla vicenda, e poi chi vuole si può fermare a cena, dove ci sarà una cena sociale con la raccolta di fondi per le spese legali. Tutto questo sabato 25 settembre.
Bene, e noi ringraziamo tutti, ovviamente vi diciamo rilanciamo, e ne parleremo anche sabato prossimo, questo appuntamento che c'è è quanto mai importante per la vostra lotta, e perché come ha detto adesso il compagno ultimamente permette proprio di dobbiamo smantellare questi teoremi che rischiano di aggredire tutto il movimento di lotta per la casa, che a Roma è uno dei punti di lotta più forti e anche più esteso. Vi ringraziamo, il resto ci sentiremo più presto, sta radio è sempre a disposizione ovviamente, come sapete già, insomma, adesso che siete diciamo a piede libero potete raggiungere San Lorenzo quando volete, e quindi aggiornare quando avrete ad esempio letto attentamente queste 2000 pagine, che ci vorrà qualche giorno, potete anche raccontarci se trovate qualche perla interessante.
Vabbè, ringraziamo anche noi la radio, i compagni e le compagne della radio, e tutte e tutti, e ci vediamo speriamo il 25 a Magliana.
Ringraziamo pure chi ci ha ascoltato tutto questo tempo.